Hare Krishna, siamo di nuovo in studio con Radio Bambini e il proseguimento di una puntata lasciata interrotta, sospesa a metà. Stavamo raccontando di Krishna che combatteva contro Jarasandha. Jarasandha era il padre delle due mogli di Kamsa, il demone che Krishna aveva ucciso e che l'aveva perseguitato durante tutta la sua infanzia. Jarasandha, per difendere le figlie, ferito nell'onore e nell'orgoglio, aveva deciso di sconfiggere Krishna e di distruggere tutta la dinastia Yadu, e così aveva attaccato diverse volte, per ben 18 volte, la città di Mathura. Ad un certo punto, oltre all'attacco di Jarasandha, che era il 18° attacco, si era schierato contro Mathura anche un altro re Yavana, un altro re demoniaco, che si chiamava Kala Yavana. E Krishna aveva trovato come soluzione per difendere la sua famiglia e gli abitanti di Mathura quella di costruire un forte nel mare, su quale mettere la città di Dvaraka e tutta la sua famiglia. E così era successo che aveva avuto tutto il tempo per combattere e affrontare da solo il nemico senza rischi per la popolazione. Ma poi, stranamente, invece di affrontare il nemico in battaglia, aveva deciso di passare in mezzo alle truppe armate, così indifeso, ed andarsene lontano. E Kala Yavana, visto quello che Krishna stava facendo, ha pensato: questo vuole fuggire da me, e si era messo ad inseguirlo. Ma nessuno riesce a inseguire Krishna o a raggiungerlo. Sebbene Krishna camminasse soltanto di buon passo, Kala Yavana, pur correndo, non riusciva mai ad afferrarlo. Krishna era entrato in una grotta e Kala Yavana aveva pensato: adesso finalmente io entro nella grotta e lo potrò affrontare, finalmente avremo un confronto diretto, perché Kala Yavana mirava uno scontro con Krishna personale, sapendo la sua potenza e volendo mostrare le sue grandi qualità di guerriero. Ma all'interno della grotta aveva trovato soltanto un corpo che dormiva sdraiato per terra, pensando fosse Krishna che cercava di sfuggirgli di nuovo con una finta, aveva cercato di svegliarlo con un calcio, ma quell'uomo non era Krishna, era un uomo misteriosissimo che, risvegliatosi di soprassalto, preso dall'ira, l'aveva incenerito con lo sguardo. Chi era quell'uomo? Perché dormiva in quella caverna? Ecco, questa è la puntata di oggi, si chiama La liberazione di Muchukunda. Kala Yavana era stato incenerito da un uomo che dormiva in quella caverna. Come quest'uomo aveva ottenuto il potere di incenerire un uomo con un semplice sguardo? Questo uomo evidentemente era una persona speciale. Apparteneva infatti alla famiglia di Sri Ramachandra ed era nato dal re Ishvaku. Era anche lui una grande anima ed era conosciuto con il nome di Muchukunda. Rigido osservante dei principi vedici e sempre fedele alla parola data, il re Muchukunda era così potente che perfino Indra e gli altri Deva chiedevano il suo aiuto nella lotta contro gli Asura. E lui più volte, per difendere ed aiutare Deva, aveva affrontato diversi Asura ed era diventato un guerriero molto, molto potente. Il comandante dell'esercito dei Deva, Kartikeya, apprezzava molto le qualità di Muchukunda, ma ritenendo che il re avesse già fatto fin troppo nella lotta contro gli Asura, lo invitò a ritirarsi dal campo di battaglia e gli consigliò di riposare per qualche tempo. Infatti Muchukunda aveva aiutato Deva a combattere contro gli Asura per migliaia di anni e generosamente si era sempre offerto di partecipare ed aiutare Deva in qualsiasi situazione, non si era mai tirato indietro. In questo modo aveva accumulato quintali di sonno arretrato ed era molto stanco. E quindi i Deva, molto soddisfatti di lui, avevano deciso di concedergli finalmente la possibilità di prendere riposo. Il comandante dell'esercito dei Deva gli disse: tu regnavi su un regno meraviglioso che nessun nemico avrebbe mai osato attaccare e l'hai lasciato, trascurando ricchezze e proprietà, senza nutrire alcuna ambizione personale. Nei lunghi anni della tua assenza, mentre combattevi nelle nostre file, la tua famiglia, i tuoi figli, gli amici e i ministri, tutti col passare del tempo hanno lasciato questo mondo. Il tempo non si ferma per nessuno e se tu tornassi a casa non troveresti vivo nessuno dei tuoi cari. Implacabile il tempo ha spazzato via tutti i tuoi cari. Il tempo è potente perché è Dio, la persona suprema. Quindi nulla è più potente del tempo. Così, soddisfatti del servizio che Mucciukunda aveva svolto per loro, i Deva, rivolgendosi a lui, gli offrirono qualunque benedizione avesse desiderato, tutte le benedizioni, eccetto la liberazione. Questa, infatti, solo il Signore Supremo Sri Vishnu o Krishna in persona può concederla. Il re Mucciukunda aveva trascorso molti e molti anni senza dormire. Durante questi anni aveva combattuto dure battaglie, sentiva perciò il desiderio di riposare, aveva il peso sulle spalle di un'immensa stanchezza e pensò subito di ristorarsi con un riposo. Quindi rispose al comandante dei Deva: o migliore tra i Deva, il mio unico desiderio è ora quello di riposare, perciò ti prego, accordami il potere di incenerire con un semplice sguardo chiunque osi turbare il mio sonno e mi svegli prima del tempo. Così, con la benedizione di un riposo indisturbato, il re entrò nella caverna. Passò molto tempo finché un giorno, grazie al favore accordato, Kalayavana fu ridotto in cenere con la forza di un semplice sguardo. Ecco cos'era successo. Chi aveva incontrato Kalayavana entrando nella caverna? Nient'altro che Mucciukunda, che avrebbe senz'altro incenerito con lo sguardo chiunque lo avesse svegliato prima del tempo. Quindi Krishna ha sempre un piano. Anche quando sembra che faccia una cosa che non ha molto significato, come passare disarmato in mezzo agli eserciti pronti a distruggerlo e correre a lasciarsi inseguire e alla fine entrare in una caverna, è perché con il suo gesto sta cercando di mettere insieme diversi episodi che si stanno svolgendo sullo stesso piano. Infatti il Signore era entrato in quella caverna col preciso scopo di liberare Re Mucciukunda, che era addormentato là dentro. Ma poiché desiderava anche eliminare l'aggressore di Mathura, Kalayavana, aveva fatto in modo che Mucciukunda scorgesse Kalayavana, raggiungendo così con una sola azione entrambi gli scopi. È così che agisce il Signore Supremo: con un solo atto risolve più situazioni. Morto Kalayavana, Shri Krishna si mostrò al re Mucciukunda. Il Signore era nella sua forma di Vishnumurti e aveva quattro braccia. Sfolgorante nei suoi abiti gialli, col simbolo di Srivatsa sul petto e con la ghirlanda di fiori che scendeva fino a sfiorargli le ginocchia, aveva il volto illuminato da un sorriso meraviglioso ed il volto era incorniciato da stupendi orecchini di pietre preziose. Krishna era di una bellezza che è al di là dell'immaginazione di qualunque essere umano. Il Signore si rivelava così a Mucciukunda, a cui rivolse sguardi di uno splendore così grande che il re ne fu affascinato. Sebbene fosse Dio, la persona suprema, il primo e il più antico degli esseri, egli aveva l'aspetto di un giovane dall'eterna freschezza e le movenze di un cervo grande e libero nella foresta. Appariva di una tale potenza che tutti gli uomini avrebbero dovuto temerlo. Di fronte all'aspetto magnifico di Krishna, Muchukunda si rivolse a lui umilmente, mosso dal desiderio di sapere chi fosse il personaggio maestoso che gli stava davanti. Disse: «Posso chiederti i motivi che ti hanno spinto fin qui in questa caverna? Chi sei? I tuoi piedi sembrano delicati come fiori di loto. Come hai potuto attraversare questa foresta irta di spine e di rovi? Sono sorpreso. Non sei tu forse il Signore Supremo, il potente tra i potenti? La fonte originale della luce e del fuoco? O devo considerarti uno dei grandi Deva come il Sole, la Luna o Indra, il re dei pianeti celesti? O forse sei il Deva maestro di qualche altro pianeta?» Muchukunda sapeva che ogni sistema planetario superiore è governato da un essere celeste. Egli non era dunque nell'ignoranza come gli uomini d'oggi. Infatti l'uomo d'oggi crede che fra tutti i pianeti solo la Terra sia abitata. La domanda di Muchukunda sull'identità di Krishna come Deva maestro di un pianeta a lui sconosciuto è dunque pertinente. Desiderando avere da Krishna la conferma della sua identità, il re disse: «O tu che sei il migliore tra gli uomini, se ritieni che io sia degno di conoscerti, allora ti prego, dimmi chi sei, a quale stirpe appartieni, qual è la tua posizione e la tua tradizione familiare». Il re Muchukunda pensò poi di rivelare al Signore la propria identità, prima di indagare sulla sua, perché l'etichetta vuole che una persona inferiore non chieda a un'altra di natura superiore la sua identità, se prima non ha rivelato la propria. Perciò il re continuò: «O Signore, devi sapere che appartengo alla dinastia più famosa, quella del re Ishvaku, anche se personalmente non possiedo la grandezza del mio antenato. Mi chiamo Muchukunda e sono figlio di Mandata. Mio nonno era il grande re Yuvanasva». Dopo migliaia e migliaia di anni trascorsi senza mai riposare, sentendomi allo stremo delle forze, con le membra indebolite e quasi incapace di agire, mi ero ritirato in questa caverna per riacquistare vigore, fino a quando uno sconosciuto non venne a interrompere il mio riposo. Per questa offesa io l'ho ridotto in cenere con uno sguardo. Ma ora che ho la fortuna di contemplare il tuo aspetto così bello e maestoso, penso che proprio tu sia stato a volere la morte di quell'individuo. O Signore, davanti allo sfolgorio accecante del tuo corpo i miei occhi non riescono a vederti distintamente. So che la mia potenza, per quanto grande, quasi scompare di fronte alla tua, che si è manifestata con tanto fulgore. O Signore, tu sei degno dell'adorazione di tutti gli esseri. Vedendolo così ansioso di conoscere la sua identità, Sri Krishna si rivolse sorridendo a Muchukunda: «Caro re, la mia apparizione, la mia scomparsa e i miei atti è impossibile descriverli. Come tu forse sai, la mia emanazione plenaria Ananta Deva, con le sue innumerevoli bocche, sta tentando da tempo immemorabile di esprimere con parole il mio nome, la mia fama, i miei attributi, i miei atti, le mie apparizioni, le mie scomparse, le mie discese in questo mondo, ma ancora non vede il termine della sua impresa. Com'è possibile dunque conoscere tutti i miei nomi e le mie forme? Uno scienziato potrà calcolare il numero degli atomi che compongono la Terra, ma non i miei nomi, forme, attività, perché sono infiniti». Sono apparso nella dinastia Yadu come uno dei suoi componenti, scegliendo come padre Vasudeva, da cui il mio nome Vasudeva, cioè figlio di Vasudeva. Sappi inoltre che ho ucciso Kamsa, che era Kalanemi nella sua vita precedente, e Pralambasura, insieme a molti altri Asura ancora, che si sono comportati da nemici, come quell'Asura apparso qui che tu hai incenerito con lo sguardo. Caro Muchukunda, ho voluto mostrarti la mia misericordia incondizionata, apparendo di fronte a te in questa forma, che ora puoi contemplare finché ti sentirai appagato, perché tu sei un mio grande devoto, come lo sei stato anche nella tua vita precedente, quando invocasti la mia misericordia. E io, che nutro un profondo affetto verso i miei devoti, sono venuto per soddisfare la tua richiesta, per accordarti la benedizione che desideri, perché mio principio eterno è esaudire con la mia grazia i desideri di chiunque prenda rifugio in me. Ricordatevi queste parole, sono molto molto importanti per ognuno di noi. Quando Shri Krishna gli offrì la sua benedizione, Muchukunda ricordò subito con grande gioia l'antica profezia di Gargamuni, che preannunciava la venuta di Shri Krishna su questo pianeta. Così il re venne a conoscenza che di fronte a lui era la persona suprema, Narayana, nella forma di Shri Krishna, e prontamente cadde ai suoi piedi di loto rivolgendogli una meravigliosa preghiera. O Signore, o Persona Suprema, tutti gli esseri di questo pianeta subiscono l'illusione della Tua energia esterna. Presi come siamo dalle attività illusorie, ci rifiutiamo di adorare i Tuoi piedi di loto, e inconsapevoli dei benefici che si ottengono da questo abbandono, siamo costretti a subire le condizioni miserabili dell'esistenza materiale. Come tanti sciocchi, ci leghiamo alle relazioni sociali, all'amicizia e all'amore illusorio di questo mondo, tutte cose che sono fonti soltanto di sventura. O Signore, neanche per me fa eccezione questa legge universale. Sono anch'io uno di quegli sciocchi che perdono tempo. Anzi, la mia situazione è persino più difficile, perché come componente la classe dei re, sono preda dell'orgoglio più di un uomo comune che crede di possedere il proprio corpo o la propria famiglia. Sempre con questi pensieri, ma su scala più vasta, io credevo addirittura di poter diventare il Signore del mondo. E più il mio orgoglio si ingigantiva all'idea di futuri piaceri materiali, più si rafforzava in me la concezione materialistica dell'esistenza. Il mio attaccamento alla casa, alla moglie, ai figli, al denaro, al dominio sul mondo si consolidava sempre di più, fino a non conoscere limiti. Da allora il pensiero delle mie condizioni materiali non mi abbandonò più. O Signore, ho sprecato così questa mia preziosa esistenza senza trarre alcun beneficio. Consideravo perfino questo corpo materiale, sacco di carne e ossa, come l'inizio e la fine. Ero diventato vanitoso come un cane che si crede il re dell'umanità. Indotto da false concezioni sull'esistenza, presi a viaggiare attraverso il mondo scortato dalle mie milizie, soldati, carri, elefanti e cavalli, attorniato da numerosi generali e ubriacato dal potere. Così non riuscivo più a ritrovare la tua grazia, l'amico più intimo che da sempre è nel mio cuore. Nessun interesse mi spingeva verso di te, e questo fu il difetto della mia cosiddetta elevata posizione materiale. Come me, tutti trascurano la realizzazione spirituale e diventano così preda dell'angoscia costante. Che fare? Che sarà domani? Ma così tenacemente i desideri materiali ci legano che continuiamo a persistere nella nostra follia. O Signore, il tempo inesorabile non si impone su di noi solo con la morte, ma in vari modi anche durante tutta la nostra esistenza. Re potente, conquistatore del mondo, ma quando torno nel mio regno posso venire sconfitto da varie condizioni materiali. Tutti i re subordinati mi offrono i loro rispetti, ma quando entro trionfalmente nella mia reggia in festa, le mie regine cominciano ad avere su di me molto potere. Infatti, negli appartamenti interni del palazzo divento strumento nelle loro mani e per sete di piaceri sensuali cado ai piedi delle donne. L'esistenza materiale è così complessa che prima di poterne godere i frutti siamo costretti a lavorare duro per ottenere godimento raro e di poca soddisfazione. anche chi nasce in una famiglia molto ricca o regale deve continuamente preoccuparsi di mantenere la propria posizione e prepararsi alla prossima vita compiendo vari sacrifici e atti di carità. Anche un re conosce l'ansietà, non solo per l'amministrazione politica del suo regno, ma anche per il desiderio di essere elevato ai pianeti celesti. È molto difficile dunque sfuggire alla trappola della materia, ma colui che in un modo o nell'altro incontra il tuo favore potrà senz'altro riuscirci. O Signore, fai che possa sempre impegnarmi nel sublime servizio di devozione offerto ai tuoi piedi di loto, l'ambizione dei tuoi puri devoti, che sono liberi da ogni contaminazione materiale. Questa è la mia preghiera. Mi abbandono a te, Signore Sovrano, anima suprema, situata nel cuore di ognuno e radiosità del Brahman impersonale. Tu sei anche questo universo materiale, semplice manifestazione della tua energia esterna. Così, da ogni punto di vista di tutti, tu sei il rifugio supremo. Tutti gli esseri, sia al tuo livello materiale che spirituale, devono prendere rifugio ai tuoi piedi di loto. Ascoltata la preghiera del re Muchukunda, Krishna rispose: «Mio caro re, sono lieto di aver sentito da te queste parole e sono sorpreso nel vedere che, pur essendo stato il più potente re di questa terra, ora la tua mente si è libera da ogni contaminazione materiale. Adesso sei pronto per il servizio di devozione. Sono contento che tu non mi abbia chiesto alcun beneficio materiale, pur avendo la possibilità di ottenere da me qualunque favore. Questo è sintomo che ora la tua mente è fissa in me e più nessuna imperfezione materiale potrà turbarti». O re, continuò il Sri Krishna, che tu possa pensare sempre a me, questa è la mia speciale benedizione, così potrai attraversare liberamente questo universo materiale senza subire la contaminazione delle tre energie della natura materiale. Mio caro re, proseguì il Signore, come kshatriya, come re, tu hai inevitabilmente commesso l'offesa di uccidere degli animali durante la caccia o nel corso della tua politica. Perciò, per ritrovare la tua purezza, segui la pratica dello yoga e tieni la mente costantemente assorta in me. Presto verrà il tempo in cui sarai per sempre libero dalle conseguenze dei tuoi atti nefasti. Dalle parole di Krishna sembra chiaro che i re, benché fossero autorizzati a uccidere animali andando a caccia, non fossero immuni dalle conseguenze di questi atti colpevoli. Poco importa, dunque, quello che viene consigliato di fare a seconda della scelta del varna in cui si vive, cioè se si è re o contadini, o agricoltori, o operai, perché alla fine dell'esistenza il punto è sempre scegliere di dedicare la propria vita al servizio del Signore e liberarsi così da tutte le conseguenze degli atti colpevoli commessi. Poi, a re Muchukunda, il Signore predisse: «Nella tua prossima vita rinascerai come Vaishnava, come devoto di Krishna, altamente qualificato, migliore tra i Brahmana. Allora il tuo unico dovere sarà quello di dedicarti al mio servizio d'amore». Dopo aver ricevuto la benedizione di Sri Krishna, Muchukunda, l'illustre discendente della dinastia di Svaku, girò intorno al Signore in segno di rispetto all'interno della caverna, quindi uscì all'aperto. Ma quando con sorpresa vide davanti a sé uomini e alberi ridotti a una dimensione ridicola, capì di essersi risvegliato nell'era di Kali, e senza lasciarsi distrarre dal suo scopo, si diresse subito verso nord, giungendo a una montagna conosciuta col nome di Gandhamadana, dove crescevano abbondanti alberi preziosi. Pare che questa regione sia situata nella parte più settentrionale dell'Himalaya. Là, dimenticando la gioia e il dolore e ogni dualità di questo mondo, Muchukunda si dedicò all'adorazione di Sri Krishna. Che vuol dire questo? Gli alberi ridotti a dimensioni ridicole, gli uomini diventati piccolissimi, siamo entrati nell'età di Kali? Eh? Forse per voi non è chiaro, però i Veda, la letteratura a cui noi ci riferiamo, ci spiega che ci sono diverse ere, diverse età, e per ogni età ci sono delle caratteristiche. L'età di Kali, che è quella in cui viviamo noi, è caratterizzata dalla degradazione, e in questa età anche gli alberi sono più piccoli, gli uomini sono più piccoli, la vita è più breve, c'è più dolore, c'è più sofferenza, la vita è più breve, tutto quanto. Quindi Mucciukunda, che aveva vissuto migliaia e migliaia di anni, che poi aveva dormito migliaia e migliaia di anni, risvegliandosi, uscendo da questa caverna dove luce non entrava, dove niente si sapeva di quello che succedeva fuori, vedendo che tutto il mondo aveva ridotto le sue dimensioni, gli alberi erano piccoli, gli uomini erano piccoli, capì di essersi risvegliato nell'età di Kali, che è un'età brutta perché è difficile per la realizzazione spirituale, in quanto è molto facile essere contaminati dai desideri materiali in quest'età. L'unica possibilità che abbiamo in quest'età di liberarci dagli attaccamenti materiali è il canto del mantra. I nostri bambini sempre ve l'hanno detto ogni volta che hanno partecipato alle nostre trasmissioni: cantate anche voi il mantra Hare Krishna. Il mantra è Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E questo fece Mucciukunda quando salì in cima all'Himalaya e si concentrò sull'adorazione di Shri Krishna, cominciò a cantare il mantra Hare Krishna e ottenne la liberazione. Quindi anche voi cantate Hare Krishna, perché tutti noi dobbiamo mirare allo stesso scopo. La nostra vita forse è un po' diversa da quella di Mucciukunda, ma possiamo arrivare allo stesso punto in cui Mucciukunda è arrivato. Quindi per oggi vi saluto, alla prossima trasmissione di Radio Bambini. Hare Krishna!